accompagnati dal groove dei Melomerics, entriamo nell'ultimo quarto d'ora della nostra trasmissione. Lo facciamo in compagnia di un collega che è con noi al telefono, Luca Mirarchi, che saluto. Buongiorno Luca.
Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Ciao allora, Luca. Allora, con Luca parliamo di Casa Emmaus, perché oggi, proprio qui davanti alle vetrate di Radio X, si sta allestendo un incontro.
È una struttura che non passa inosservata.
Sì, non passa inosservata perché c'è una tensostruttura, un grande palco, ma soprattutto c'è, diciamo, un incontro per celebrare i 30 anni di attività di questa associazione, che ha fatto tante cose belle in Sardegna e che oggi ci racconteranno. Luca ha addirittura dedicato un libro alla storia di Casa Emmaus, quindi sei lo storico ufficiale.
Ricordiamo,
diciamo,
il titolo di questo libro.
Sì. Sono informato sui fatti.
Sì. Esatto, nessun destino è segnato, le storie di Casa Emmaus, giusto? Questo è il titolo, giusto Luca? Vado a memoria.
Esatto.
Bene,
esatto.
Bene.
Ciao, ecco. Giovanni.
Ciao Luca.
Allora, intanto raccontaci subito che cos'è Casa Emmaus e come mai tu hai incrociato la tua strada di giornalista e di scrittore con quella di questa associazione.
Allora, Casa Emmaus è una comunità di recupero molto strutturata. Sì. Infatti col libro si voleva dare modo effettivamente di conoscere che cos'è il microcosmo di Casa Emmaus.
Sì.
Perché si occupa sì di adulti con problemi di dipendenza, e quello, diciamo, è un po' il gruppo.
È il core business, diciamo. Sì.
Però ci sono diverse strutture anche per donne, non solo affette da dipendenza, ma anche ragazze madri o in forte difficoltà. Ce ne sono per minori, sia ragazzini che ragazzina. C'è l'unico centro abilitato in Sardegna per seguire i disturbi del comportamento alimentare. E c'è anche un'altra parte molto interessante sui migranti, appunto tutto un lavoro di reinserimento di persone che vengono soprattutto dall'Africa subsahariana, della Siria attualmente, per insomma aiutarli ad avere una seconda chance.
Ecco, ma diamo un volto a questa associazione di cui tutti abbiamo sentito parlare. Dove nasce? In che ambito nasce? Chi sono i primi protagonisti? Sì, così come per Emergency tutti immaginavamo la faccia di Gino Strada, qua che faccia dobbiamo immaginarci?
E tra l'altro avremo un contributo di Cecilia Strada oggi, verso le 10, che è una cosa di cui vado molto fiero, insomma.
Bene.
Ci ha fatto questo regalo. Casa Emmaus ha una nascita quasi un po' epica, come succede in questa avventura. Avevamo un professore di filosofia e storia, Nico Grillo,
sì,
il fondatore, che insegnava nel liceo di Iglesias, perché Casa Emmaus sorge nei pressi di Iglesias, quindi nella campagna che circonda Iglesias, nella regione San Lorenzo, e poi vabbè anche strutture comunque insediate nel centro abitato, anche per favorire soprattutto il reinserimento delle persone.
Sì.
E quindi avevamo questo professore che a un certo punto, a metà anni 80, si dice: forse quello che posso fare io per la società, per chi sta male, è di più, può essere qualcosa in più rispetto al professore a scuola.
Sì.
E la cosa interessante è che lui però non aveva idea di occuparsi di dipendenze, anche perché non si sentiva all'altezza. Lui voleva fare una comunità per aiutare i ragazzini che semplicemente avevano problemi come quelli che vedeva lui a scuola, ma magari problemi più gravi. E poi è successo che per una serie di cose è entrato in contatto con Don Maxi Exodus, per mandargli dei ragazzi, soltanto che i ragazzi che arrivavano erano tutti con problemi di droga, di sostanze.
Sì.
E quindi l'altra cosa bella è stata che lui non si è tirato indietro, nel senso ha detto: ok, ci sono, cerco di dare una mano. Ci è riuscito. Casa Emmaus, da una casettina di poche stanze, è diventata la struttura grossissima che abbiamo adesso.
Ecco, quando è stata fondata? Perché poi forse questa
è 1988.
Sì. 88.
1988. E quante persone? Tu hai fatto un calcolo di quante persone sono state aiutate in qualche modo da Casa Emmaus in questi anni?
Allora, diciamo che l'anno scorso, quando è uscito il mio libro, erano circa 6.000, oltre 6.000 persone. A cui vanno aggiunte, considerando che Emmaus sorge nell'Iglesiente, quindi una delle realtà più depresse d'Italia.
Sì.
Emmaus ha una grande ricaduta sociale, prima di tutto perché allo stato attuale ci lavorano 80 persone assunte con regolare contratto.
Sì, oggi è un'impresa sociale, diciamo, una di quelle famose imprese sociali che fanno attività nel territorio e non solo nel territorio dell'Iglesiente.
Esatto, cioè, secondo me poi tra l'altro non bisogna avere pregiudizi rispetto al fatto che sia un'impresa sociale, nel senso che è un'attività ha dei costi molto alti e quindi è ogni giorno una lotta per cercare di avere dei fondi, anche perché molto spesso gli aiuti che ci sono e che vengono costantemente tagliati per il welfare non sono adatti ai cambiamenti e all'espansione della casa, ci vuole del tempo, quindi inevitabilmente, soprattutto la direttrice attuale, Giovanna Grillo, che è la figlia del fondatore, guida a casa Emma da oltre 10 anni, buona parte del suo tempo è proprio dedicato a far sì che ci sia un bilancio in positivo per mandare avanti tutte le attività
che vengono fatte.
Quante persone segue oggi casa Emmaus e dove è presente?
Oggi segue circa 200 persone, sono tutti nell'area di Iglesias e quasi tutti gli utenti non vengono esattamente dal circondario, ma se è possibile da altre aree della Sardegna o anche da fuori Sardegna, perché questa è proprio una prassi operativa, nel senso che si cerca di allontanare gli utenti, gli ospiti da quei contesti spesso molto nocivi in cui vivevano, per far sì che si possano ricostituire e non entrino subito in contatto con situazioni che coincidevano col fatto che loro fossero caduti dentro la dipendenza.
Certo. Ecco, io ho una curiosità, perché un po' mi viene in mente, anche se non c'entra nulla, però l'idea di San Patrignano, no? Poi, il fatto che poi molte delle persone aiutate ad uscire dal tunnel della droga e via discorrendo, da queste difficoltà, rimangono, si inseriscono nella struttura stessa, cioè diventano loro stessi delle persone che aiutano e si integrano perfettamente nella società. È accaduto anche questo su casa Emmaus? Cioè persone aiutate in precedenza che adesso sono lì ad aiutare gli altri a lavorare?
Sì, accade accade di continuo, e anche adesso ci sono educatori che sono ex utenti. E diciamo che ovviamente non sono tantissimi, perché non è facile innanzitutto avere un recupero pieno e duraturo, e poi comunque non deve essere semplice neanche per loro continuare a operare all'interno della comunità. Io ne ho sentito qualcuno e devo dire che erano felici di farlo, anche perché effettivamente chi meglio di loro può conoscere quelle situazioni, chi meglio di loro può parlare a chi ci sta passando, a chi è dentro. Per casa Emmaus questo è uno dei più grandi risultati in assoluto, nel senso di riuscire a dare direttamente un lavoro e di che vivere a persone che hanno visto arrivare in condizioni spesse volte assolutamente disastrose.
Ecco, io ti chiedevo di raccontarci una storia simbolica che le contenga tutte in qualche modo. Tu le hai raccolte, le hai raccontate anche in maniera molto approfondita nel tuo libro. Ce n'è una che possiamo condividere adesso con i nostri ascoltatori in radio, un personaggio simbolo un po' delle storie di casa Emmaus?
Sì, le storie sono tante. Adesso, agganciandomi al discorso che stavamo facendo prima, mi viene in mente la storia di Corrado nel libro, anche se poi è stato pseudonimo, nel senso che nel libro è soltanto non fiction, è tutto vero, io non ho inventato niente, ho semplicemente cercato di dare voce a queste persone che di solito non hanno voce. Però ecco, lui che è inserito nel capitolo dedicato alle famiglie, infatti lì parlano anche il padre e la sorella, è diciamo che una persona che ha avuto problemi di dipendenza, che viene da un paesino nel Lazio e che dopo di allora praticamente si è trasferito in Sardegna stabilmente, adesso vive tra l'altro con una ragazza che lavora a casa in un'amministrazione, hanno una bambina e ha ricostruito la sua vita qua. È interessante e paradigmatico, perché fondamentalmente veniva da una famiglia normale e anzi quando ero a scuola, al liceo, sembrava più che come tutti, nel senso non aveva problemi particolari. Che cosa c'era? Come tanti che noi conosciamo o situazioni che abbiamo vissuto, in provincia si annoiava, erano gli anni 80, nel mercato era stata immessa una quantità incredibile di eroina, per cui tutti quelli che hanno vissuto quel periodo conoscono
ci
per
passati.
Qualcuno che c'è passato, ed è entrato in una via crucis, nel senso che prima di tutto ci vuole molto tempo ad accorgersi di questi problemi, quindi anche i genitori per lungo tempo non avevano sospettato che stesse così, finché la cosa non è diventata macroscopica, perché una persona che ha di quei problemi vive per quello, pensa solo a quello, e quindi ricorre a qualsiasi sistema, incluso prendere i gioielli di famiglia, rubare anche ai genitori a volte, perché quando tu sei vittima di una dipendenza in quello stadio, tu non decidi più niente, tutta la tua vita è finalizzata soltanto a quello.
Certo.
E quindi lui raccontava situazioni in cui si è trovato magari a svenire davanti a casa della ragazza, all'ultimo stadio davanti al centro di Matadone. cioè lo diceva proprio, nel senso era un lavoro, il lavoro era semplicemente avere i soldi per farci la prossima dose.
E quanti anni ci ha messo questo ragazzo a prendere coscienza del suo problema e a costruirsi una vita, diciamo, alternativa a quella che stava facendo?
Allora, come spesso succede in questi casi, non è semplice, perché appunto uno si deve rendere conto che è un problema, deve avere una famiglia che l'aiuta, e in questo caso è stato così,
sì,
in maniera incondizionata, nonostante appunto si creano situazioni a volte di forte di problematica situazione, quindi sono passati degli anni finché non ha trovato la struttura giusta per una serie di circostanze anche un po' fortunate. E quindi una persona che la seguiva gli ha detto: guarda, esiste questo posto in Sardegna, Casa Emos. È un posto, Casa Emos, che si definisce a bassa soglia, nel senso che accetta chiunque,
sì,
anche quei casi più difficili che altrove, diciamo, la gente abbandona. E quindi una volta che è entrata a Casa Emos, diciamo che nel corso di un anno è iniziato questo processo virtuoso, per cui questo ragazzo anche va riconosciuto, grazie alla sua forza interiore, al desiderio di cambiare, è riuscito progressivamente a venirne fuori. Quindi con tutta una serie di lavoretti, con il fatto di seguire ovviamente anche un percorso di psicoterapia, perché Casa Emos ha un percorso personalizzato per tutti, quindi non solo gli educatori, ma anche uno psicoterapeuta e uno psichiatra che lavorano e coordinano insieme.
Ecco, di tutte queste storie, di tutte queste cose si parlerà oggi, in questa lunga giornata di celebrazione dei 30 anni di Casa Emos. Che cosa succederà in particolare? Ci è già anticipato che ci sarà un saluto di Cecilia Strada, ma ci saranno anche altri, immagino, altre testimonianze, altre presenze importanti.
Sì. Nel senso che appunto per i diversi ambiti ci saranno dei panel che si seguono durante il corso della giornata, e sono nomi magari non conosciuti al grande pubblico, come ad esempio Cecilia Strada,
sì,
ma nel settore specifico di competenza sono nomi tutti di livello nazionale, se non di livello internazionale, e quindi sarà un'occasione unica per certi versi per poter sentire persone di questo calibro che effettivamente hanno delle cose da dire in maniera precisa e dettagliata, perché uno dei problemi è che c'è una grande disinformazione intorno a tutto
a questo tema
di problema.
Certo, noi Luca ti salutiamo, ti facciamo un in bocca al lupo, anche perché parteciperai a questa lunga giornata impegnativa e sarai uno, diciamo, dei testimoni importanti. Grazie per essere stato con noi stamattina
grazie
in radio
a voi.
E alla prossima,
ciao,
grazie
Luca.
Mille, ciao.